Dicevamo in apertura che alla fine di questo incontro con Paolo Fresu tornavamo qui a Radio 3 Suite al tema della giornata di oggi, che è stata dedicata in tutta Italia, ma anche qui a Radio 3, al giorno in cui si celebra l'anniversario della strage mafiosa di Capaci, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, e dunque per il teatro di Radio 3 a cura di Antonio Audino. Trasmetteremo, andrà in onda tra poco, lo spettacolo Pizzo Canti di Denuncia, scritto, interpretato, diretto da Riccardo Lanzarone, con le musiche composte ed eseguite da Fabio Gesmondo. Uno spettacolo che è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Addio Pizzo, che si batte da anni contro l'estorsione. Proprio questo spettacolo debutterà questa sera qui da noi, proprio perché non si è riusciti a portarlo in scena per il motivo, appunto, che i teatri sono chiusi per i noti problemi sanitari. E dunque presentiamo questo lavoro e ne vogliamo parlare naturalmente con gli autori di questo bel lavoro, anzitutto con Riccardo Lanzarone, che l'ha scritto. Buonasera, che è con noi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Con il musicista Fabio Gesmondo, che ha dato davvero un contributo molto importante a questo spettacolo. Buonasera.
Buonasera a voi.
E a Daniele Marrannano, tra i fondatori proprio di Addio Pizzo, ecco, insomma, ci fa piacere ospitare anche lui, naturalmente, proprio perché questo spettacolo viene realizzato proprio con la collaborazione di questa organizzazione. E io voglio proprio magari chiedere proprio a Daniele Marrannano, che è tra i fondatori di Addio Pizzo e che questa associazione ha fondato assieme a un gruppo di coetanei che voleva aprire un pub, credo proprio a Palermo, e nel 2004, se non sbaglio. Così, Marrannano?
Sì, è così. Buonasera a tutti, intanto grazie di questa opportunità. Sono passati ormai 16 anni dalla nascita di Addio Pizzo, e ritrovarci qui stasera in occasione di una giornata così importante per noi è significativo. I racconti che ascolteremo, i racconti realizzati da Riccardo, secondo me hanno un merito su tutti, al di là che narrano storie di vittime che in questi anni abbiamo assistito, hanno il merito di narrare storie senza rappresentazioni ed enfatizzazioni eroiche, rappresentazioni che allontanano la gente da una battaglia che oggi, per essere vinta, ha bisogno semmai di cittadini comuni e normalità, una normalità che non sia urlata e proclamata ma praticata quotidianamente. Ed è quello che noi cerchiamo di fare da diversi anni sul territorio e per la strada a Palermo, a fianco di chi si oppone al racket delle estorsioni e in quelle aree che sono investite da profonde sacche di degrado e di povertà, da dove poi si generano spesso fenomeni di devianza, fenomeni di violenza, fenomeni di criminalità organizzata.
E poi, fra l'altro, appunto, un elemento interessante che riguarda la vostra associazione è che i commercianti che aderiscono a questa associazione, che si oppone al pizzo, non vengono poi presi di mira dalla malavita per un motivo singolare. Ce lo vuole raccontare Daniele Marrannano?
Guardi, in questi anni, in diversi momenti, dalle indagini dei magistrati della Procura di Palermo e delle forze dell'ordine, è emerso a più riprese che Cosa Nostra, con i suoi sodali, presta molta attenzione a selezionare gli operatori economici da estorcere. Anzi, in diverse occasioni sono stati rinvenuti documenti, pizzini cosiddetti a noti esponenti mafiosi, che riportavano proprio i nomi di quei commercianti e di quegli imprenditori che fanno parte della rete di Addio Pizzo, proprio perché Cosa Nostra possa sapere chi sono quei commercianti, quegli imprenditori che hanno fatto questa scelta, la scelta di opporsi al fenomeno del racket e delle estorsioni, o più semplicemente di non piegarsi, di non pagare le estorsioni, in maniera tale da evitare questi stessi commercianti ed imprenditori, perché laddove Cosa Nostra si reca presso queste attività è chiaro che sarebbero problemi, sarebbero camurrie, come alcuni collaboratori di giustizia hanno avuto modo di riferire. Per cui fare parte di un circuito come questo di Addio Pizzo è un modo per tenere lontani oggi estorsori, mafiosi, è un modo per continuare ad operare in un territorio che, benché sia stato massacrato dal crimine organizzato, oggi diciamo si affaccia in una prospettiva in cui si può lavorare, si può operare senza subire condizionamenti mafiosi.
E insomma, oggi cerchiamo di raccontare proprio attraverso il teatro, dunque, queste realtà importanti. Devo dire che non è l'unico momento di teatro oggi Radio 3 che ha celebrato e ha in qualche modo accompagnato tutte le varie cose che si stanno facendo appunto in Italia in questo anniversario della strage di Capaci, perché Piazza Verdi, trasmissione di Radio 3 in onda da Milano, ha dedicato il suo spazio di oggi proprio al teatro, le tematiche legate alla legalità, la lotta contro la criminalità organizzata. E nella trasmissione condotta da Olivero Pontedipino abbiamo ascoltato Le parole rubate e I traditori, due spettacoli scritti dai giornalisti palermitani Geri Palazzotto e Salvo Palazzolo e interpretati da Gigi Borruso. Ma torniamo al nostro spettacolo e ne parliamo proprio con Riccardo Lanzarone. Ecco, cosa possiamo raccontare di questo lavoro nella sua genesi e soprattutto appunto in cosa consiste, e ce lo vuole raccontare?
Sì, lo spettacolo è uno spettacolo allegio con musica dal vivo, è una lettura sonorizzata in cui volevo raccontare delle storie quotidiane di sopravvivenza alla mafia. E la cosa che volevo fare ed evitare, naturalmente, è quella cosa di cui parlava prima Daniele, cioè far passare l'idea che per denunciare qualsiasi tipologia di potere mafioso bisogna essere degli eroi, e quindi volevo dare voce attraverso l'atto teatrale, naturalmente, e denunciare questa estorsione senza ricorrere a superpoteri. Non volevo che passasse l'idea, appunto, che per opporsi alla giustizia del racket e della mafia ci volesse chissà quale coraggio, perché denunciare è la normalità e tutti siamo in grado di farlo. Per questo volevo scrivere questa raccolta, appunto, di racconti. E per questo, la prima cosa che ho fatto, sono andato a Palermo a parlare con Addio Pizzo, mi sono presentato a loro dicendo: ho bisogno di voi, vorrei conoscere le persone, non posso permettermi di parlare di qualcosa che non conosco a fondo, voglio sentire la loro voce, guardare i loro occhi. Ma soprattutto la cosa che volevo evitare era fare uno spettacolo di cronaca. Io credo che il teatro debba fare uno sforzo maggiore e quindi volevo incontrare queste persone, fare vivere le loro esperienze, farle mie e quindi veicolarle attraverso poi il mio sguardo e il mio percorso d'artista. Ecco, quindi quello che... Sì, scusa.
No, soltanto una piccola osservazione. Questo spettacolo è scritto e interpretato e anche diretto da Riccardo Lanzarone, dunque c'è una immedesimazione, cioè quando si fa uno spettacolo che si scrive, si interpreta, di cui si fa anche la regia, c'è come una implicazione molto potente, molto forte. È difficile distaccarsi in un certo senso dall'oggetto che noi portiamo in scena. Ecco, è stato un lavoro difficile, complesso, questo necessario, questa oggettività che dobbiamo poi mantenere, no?
Per me è stata l'esperienza creativa, ma soprattutto di scrittura, più difficile della mia vita e della mia carriera. Mi sentivo una responsabilità, mi sento addosso una grande responsabilità. Io, dopo aver avuto la fortuna di incontrare alcune delle vittime, dopo aver studiato tanto, aver letto tanto, aver letto tantissimi articoli e vicende sul caso, mi sono trovato con una scrivania piena di appunti, di testimonianze, di parole, di spaccati di vita, di drammi, e lì ho capito veramente la difficoltà di quello che stavo per andare a fare. E ho avuto un blocco che è durato molto molto tempo, ho avuto un blocco lunghissimo, poi per fortuna lentamente sono riuscito ad entrare dentro queste storie e le ho raccontate cercando di evitare cliché, stereotipi, luoghi comuni.
E anche la retorica occhieggia, no? Spesso, purtroppo,
esatto.
No?
Purtroppo sì. Quando si parla di questi temi, uno dei motivi per il quale ho iniziato a studiare questo tema qui è stato che 2 anni fa, mentre guardavo la televisione, vidi un imprenditore denunciare in modo molto eclatante veramente da supereroe, no? Allora mi sono immedesimato invece in una persona che ancora non è riuscita a liberarsi da questa schiavitù. E ho detto, secondo me questo non è un grande servizio, non sta fornendo un grande servizio, non sta facendo un buon servizio a chi invece non è riuscito ancora a liberarsi da questo dramma, è ancora schiavo di questa situazione. E siccome il teatro, per fortuna non vive un po' anche a volte nell'invisibilità, un po' in un'oscurità, in questa oscurità ti puoi permettere magari di essere veramente onesto e fare un progetto sano, spiantato e fondato su delle cose che non devono rientrare in determinati canoni o standard imposti da un sistema. E quindi mi sono permesso il lusso di vivere questa storia.
Dunque io vorrei coinvolgere anche Fabio Gesmondo in questa chiacchierata, perché Fabio Gesmondo ha fatto delle musiche, le musiche di questo spettacolo, spettacolo legato appunto al Pizzo Canti di Denuncia, legato all'associazione Addio Pizzo che ha collaborato. Ecco, ma credo che la musica abbia un ruolo un po' diverso dal solito. Non sono musiche, come si potrebbe dire, di commento o di semplice, potremmo dire, decorazione di uno spettacolo. È così, Fabio Gesmondo?
Ma sì, quando è nato questo progetto abbiamo provato, diciamo, a immaginarlo come un progetto corale dove le musiche potessero avere, diciamo, un ruolo importante nell'enfatizzare o comunque descrivere anche in dettaglio determinate atmosfere o comunque determinate sensazioni o stati d'animo legati ai racconti di Riccardo. È un lavoro che è diverso anche perché la struttura dello spettacolo prevede un intervento delle musiche che non è quello magari solito di uno spettacolo teatrale, dove c'è una fase compositiva che coinvolge il musicista, e poi questa creazione viene donata in qualche modo all'attore per poi veder viaggiare il suo spettacolo. Le musiche sono state realizzate e sono state studiate anche nella loro struttura, nel loro andamento, per poter essere sempre comunque realizzate completamente dal vivo. Tutto quello che sentirete all'interno dello spettacolo, nella sua versione dal vivo, ogni singola nota viene suonata dal vivo utilizzando dei campionatori, dei looper, quindi anche nell'ottica della sua proposizione dal vivo le musiche sono un elemento anche scenico in qualche maniera nella proposizione al pubblico. È stato l'estetica dello spettacolo è stata studiata, nella maniera più corale possibile con Riccardo, provando in qualche modo a mettere al centro la sua voce attraverso un qualcosa che riuscisse ad enfatizzare l'importanza e la profondità dei racconti che lo compongono.
Bene, Fabio Gesmondo, dunque ascolteremo con molta attenzione. Vorrei coinvolgere per un'ultima breve intervento Daniele Marannano, tra i fondatori di Addio Pizzo, l'organizzazione che si occupa da 15 anni dell'assistenza alle vittime delle estorsioni. Dunque, chiedendogli a che punto siamo, in questo momento, come siamo messi.
Non è facile rispondere alla domanda. Cosa Nostra a Palermo sicuramente non è più quella dei corleonesi, dei boss corleonesi che negli anni 70 scalarono i vertici dell'organizzazione mafiosa seminando morti e spargendo sangue in ogni angolo della città di Palermo, ma non solo. E su questo vorrei fare delle ulteriori considerazioni. Non è più la stagione in cui dopo le stragi fiumane di persone si riversarono per strada ad esprimere tutta la loro indignazione, ma non è secondo me nemmeno più il tempo più recente, anche se anche questo superato, delle grandi prese di posizione, dei proclami, delle solidarietà che spesso maturano il giorno dopo. Cioè, se oggi in tanti ripugnano la mafia, allora io credo che ciò di cui ci sia davvero bisogno e su cui si fa la differenza è il lavoro di ogni giorno, rifuggendo, come dicevo prima, da rappresentazioni eroico-mediatiche che rischiano di allontanare la gente da una battaglia che per essere vinta ha bisogno di cittadini comuni e normalità. Io penso che oggi, rispetto a qualche anno fa, non attraversiamo più quell'emergenza che abbiamo vissuto, in particolare a Palermo e nel territorio del Mezzogiorno. Si sono create le condizioni per fare determinate scelte. Una di queste è quella di denunciare e di opporsi al racket delle estorsioni, che rimane, per carità, una scelta difficile, complicata, ma è sicuramente una scelta possibile alla portata di molti. Allora è necessario davvero che ciascuno, indipendentemente dal ruolo che svolge quotidianamente, possa dare il proprio contributo. Tutto questo non può essere rimanere relegato alla sola azione repressiva di forze dell'ordine e della magistratura. È necessario che ciascun cittadino faccia la propria parte se vogliamo superare questo fenomeno, se vogliamo superare questi fenomeni.
Io sottoscrivo queste parole di buonsenso, ma anche di civiltà, di Daniele Marrannano. Lo ringrazio di essere stato con noi, così come ringrazio anche Riccardo Lanzarone e Fabio Gesmundo, e ci avviamo ad aprire il teatro di Radio 3 a cura di Antonio Audino con l'ascolto di Pizzo, Canti di Denuncia, scritto, interpretato e diretto da Riccardo Lanzarone, musiche composte ed eseguite da Fabio Gesmundo, e il sound designer è Dario Datoli. Buon ascolto.
Caro estortore, volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani. Lavoro da una vita e non intendo chiudere. Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile. Saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al geometra in salone e diremo no a tutti quelli come lui. Libero Grassi, Giornale di Sicilia, 10 gennaio 1991. Raschia il fondo della vita come fosse un barattolo. Prima o poi si arriva al midollo, le ossa si spezzano, ci vuole tempo, ma si spezzano. Non butteremo a mare nessuno, non strangoleremo fino a togliere il respiro. Appoggeremo il nostro peso sulla tavola della paura e ci nutriremo poco per volta della loro aria. La supplica ha bisogno di fiato. Dio ti ha donato il suono, potevi nascere sordo e inginocchiarti alla mensa dello scongiuro. Oggi siedi alla cattedra della supremazia, goditi la melodia che ti spetta, goditela per rispetto degli uomini che hanno lavorato affinché questo potesse essere possibile. Impara l'arte della minaccia, più alto sarà il livello della tua minaccia, più basso sarà il numero di volte in cui dovrai ricorrere alla violenza. E dovrai ricorrere alla violenza. Quando accadrà, ricorda che non è colpa tua. Sei nato nel sud del mondo, da contratto ti è concesso calpestare una sterile superficie dove non c'è abbastanza amore per rinnovarsi, dove non c'è acqua sufficiente per togliersi la sete, dove non c'è la via per camminare e l'energia per costruire. Non è colpa tua. Non c'è ricompensa per la lealtà, la morale non viene premiata, non è previsto nessun indennizzo per le ore spese a servire una terra senza futuro. Approfittane allora, approfitta del manto di rassegnazione che avvolge questa gente. Guardali, sono disorientati e come li tocchi, cadono. l'equilibrio è precario e le loro case si aprono senza chiave. Non è il terrore che cerchiamo, ricordalo, ma il rispetto. Fatti volere bene, sii presente. E al di fuori della famiglia non risparmiare nessuno. Non ci sono né amici né idee che valga la pena salvare. Indossa il tuo abito migliore, tieni barba e capelli puliti e ordinati. Lascia una traccia di profumo nei luoghi sotto il tuo controllo. Rifletti il tuo sguardo fiero e severo sul quadro lucido del tuo orologio di classe. Non sei un mendicante in cerca di elemosina. Tu offri un servizio indispensabile, un'opera preziosa per la popolazione. Concedi protezione. Nella giungla vince il più forte e al più debole non rimane che arrendersi alla morte oppure associarsi all'autorità. E noi siamo un impero. Stringi quante più alleanze possibili e contribuisci alla crescita del partito più rilevante di questo paese. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La mia era una casa normale, più o meno uguale a tutte quelle dei miei compagni di scuola e amici di quartiere. Eppure c'era una cosa che non riuscivo a comprendere e giustificare con i miei occhi da bambino. Perché una stanza era un bar? Una casa popolare di circa 60 metri quadrati, composta da cucina, stanza da letto, una cameretta dove stavamo io e mio fratello, un minuscolo sgabuzzino, il bagno e il bar. Al posto della sala da pranzo in casa mia c'era un bar vero, col bancone, mille tipi di bicchieri, il set da cocktail con lo shaker, il misurino, un colino, il cucchiaio per miscelare, le pinze, delle antiquate tazzine da caffè, il portasigari in legno, piatti e vassoi da portata, teglie in alluminio, sale e pepe, la zuccheriera e uno specchio grandissimo che permetteva al barman di dare le spalle ai clienti e contemporaneamente verificare che i volti della gente fossero irradiati dalla quiete, che non ci fossero mutamenti improvvisi. Uno specchio così grande consentiva ai dipendenti di essere cauti e sempre presenti. Sopra l'angolo bar c'era la cosa più strana e spaventosa che non solo i miei occhi da bambino non riuscivano a comprendere, ma non riuscivano nemmeno a guardare. Sopra l'alluminio anni 80 di questo bar di periferia, con ancora addosso l'odore freddo di qualcosa di nuovo, di appena spacchettato, dal colore abbagliante in cui riflettere i propri sforzi, c'era un gigantesco pavone imbalsamato. Se ne stava lì, fiero, reale e vivace, con i suoi occhi di vetro dal colore funesto. Mi divertiva stare dietro il bancone. Passavo le giornate a fingere di esserne il gestore. Preparavo per i miei amici dei cocktail a base di succhi di frutta e tè freddo. Shakeravo le bevande e versavo nei bicchierini da shot. Prima di bere ci guardavamo attentamente negli occhi. Facevamo un brindisi e poi giù, in un sorso. Credevamo così tanto alla ritualità di quei momenti che dopo aver bevuto ci sentivamo veramente sbronzi e iniziava lo spettacolo degli ubriachi. Ridevamo, ci addossavamo uno sull'altro, parlavamo sputando. Ogni tanto uno di noi si bloccava come se fosse tornato alla mente un ricordo lontano e catatonico guardava un punto nello spazio. E poi succedeva che a volte, bloccandosi, uno alzava lo sguardo e incrociava gli occhi muti del pavone. E non so per quale ragione, ma il gioco finiva. Di colpo piombava il silenzio. Lo sognavo la notte, il pavone. È come se custodisse un segreto, un tormento, un ricordo pesante da confessare, faticoso da ascoltare. Era il Natale del 1995 e dopo averlo a lungo sognato ricevetti il karaoke. Fummo tutti d'accordo. Il karaoke deve stare sull'angolo bar, lo disse mia nonna, e tutti acconsentirono, come spesso accadeva quando mia nonna Pina esprimeva un desiderio. Amava la musica, mia nonna Pina. Un pomeriggio stavo cantando per lei. Stavo in piedi sopra il palchetto del piccolo bar vacante di clienti e lasciato senza cure dai proprietari. E sulle note di Finalmente tu di Fiorello, mio padre, che osservava la scena sull'uscio della porta, ebbe una scossa di umore, un palpito di vita negli occhi e con voce nuova o resuscitata disse tra sé. Che poi al Barbie 3 avremmo potuto fare pure il karaoke. Alzò lo sguardo, guardò il pavone e rientrando nella sua ombra amara uscì di casa senza fare rumore. Così si chiamava quello che oggi era il mio luogo di gioco. Era il 1977. Mio padre, mio zio e mio nonno decisero di prendere in gestione il bar P3, che si trovava a Palermo, in via P3, appunto, angolo via Pindemonti. Lo presero per pochi soldi, fecero la ristrutturazione, comprarono dei mobili riflettenti che andavano di moda in quegli anni e, come un guardiano prudente, sopra il bancone piazzarono un grande pavone imbalsamato. Solo dopo un mese dall'apertura, però, decisero di chiudere. No, il bar va male, i clienti non entrano. Poche parole per giustificare la scelta di chiudere solo dopo un mese. È un investimento sbagliato, la ristorazione toglie la vita. Sì, abbiamo sbagliato zona, la via P3, zona morta, Niente più. Negli anni che seguirono, nessuno so fare una domanda sul bar P3. Era un argomento che non usciva mai, neanche per sbaglio, tranne un giorno. Un Natale degli ultimi anni 90. Il Natale era il momento in cui la nostra famiglia si riuniva sempre a casa dei nonni paterni. La famiglia al completo raggiungeva le 30 persone. Mia nonna Pina teneva il banco della classica, caotica e a tratti pericolosa tombola con le carte. E tra un pianto di una bambina ancora piccola, il rumore costante di una televisione accesa in una stanza vuota, l'odore di frittura, l'eco di qualche petardo esploso per strada, mio nonno, dal nulla, non so per quale strana associazione, rispondeva a qualche commento perso tra la tavola e le carte da gioco, che qualcuno aveva detto così tanto per dire, in modo anche banale, cose del tipo che al sud vogliono il tuo sangue, tu lavori, gli altri mangiano, che qui è tutto magna magna, e che la colpa è soprattutto del sindaco, e che questa terra non cambierà mai. Mio nonno, con gli occhi incollati sulle carte, con voce stabile, senza vita, disse: dipende anche da noi. Noi possiamo dire di no. Io mica ho lavorato 25 anni in una fonderia in Germania per poi farmi fregare i soldi dal primo usurpatore che passa dalla via. Come quelli che venivano ogni giorno al bar per il contributo della festa del quartiere. Dopo quelle parole fummo avvolti da un silenzio assordante. Mio padre e mio zio guardarono mio nonno. Nessuno disse una parola, ma nella testa di ognuno presero forma le più svariate associazioni e significati di quella confessione involontaria, che forse poteva essere la risposta a quelle domande che non si erano potute fare. Perché chiudere il bar solo dopo un mese dall'apertura? A rompere il buio ci pensò mia nonna Pina, che teneva il banco della santa tombola con le carte. La sua voce squillante arrivò alle nostre menti occupate come una sirena di pace, come un soccorritore durante un naufragio. E come se nulla fosse mai avvenuto, continuò a chiamare le carte. Pinna refigato! Era il suo modo di dire asso di bastoni. A casa usavamo un modo tutto nostro per chiamare le carte. Ci faceva sorridere e per un momento abbassavamo le difese e si tornava tutti piccoli. Alla chiamata della pinna di ficato, a mio nonno tornò il sorriso. Girò la carta e disse: quaterna! E in un secondo tutto tornò a posto. La famiglia in ordine.
ognuno nel suo ruolo. Moglie, marito, genitore, figlio. Fieri di far parte di una famiglia che ha avuto il coraggio di dire no. Beviamo a noi che siamo sopravvissuti. Beviamo a chi non ce l'ha fatta. Beviamo, ma in bicchieri piccoli, così da tornare ad avere sete. Restituiamoci parole di conforto e sguardi d'amore. A luce bassa, scegliamo da che parte stare. Rossi di fuoco, accendiamoci e sorridiamo. I nostri occhi non sono morti. Riescono a distinguere la strada delle rose da quella delle spine. Mantieni la mano di tuo figlio, ma non commettere l'errore di stringere troppo forte. Lascia che si perda e ti ringrazi per avergli mostrato il fango e la neve. Imparerà a non sporcarsi il sonno, ma se si sveglia avendo ancora paura, ridagli la mano. Domani sarà un giorno nuovo e senza cadute. E dopo l'inverno tornerà il sole. Gli alberi saranno pieni d'amore, le strade pulite e senza tormento, i nostri cuori adulti stupiti da questo atteso silenzio. Come un bisonte, sempre più forte, avanzo in paradiso. E anche se ora non ci sono fiori sui nostri alberi, quando alzeremo la testa, sui nostri cuori tornerà a piovere. Il lamento di questo gioco a cui siamo abituati deve finire. Sussurriamo alla sera il nostro desiderio di smaltire i giorni andati a male. Non vogliamo vivere la nostra morte con questo anticipo. Premiamoci allora. Giochiamo col cervello. Spazziamo via la vigliaccheria. Il dolore diffuso lascia la sua scia per i tetti delle nostre vite, come un'anestesia, una malattia. Muoviamo i nostri passi verso una goccia di umanità. La verità è che abbiamo dimenticato il dovere alla verità. Disobbediamo alle leggi del branco e senza distrarci ribelliamoci alle anomalie. Dopo tanto sbandare arriveremo alla porta di chi ha deciso di salvare l'onore. E dopo l'inverno tornerà il sole, gli alberi saranno pieni d'amore, le strade pulite e senza tormento, i nostri cuori adulti stupiti da questo atteso silenzio. Gli argomenti dal barbiere erano sempre gli stessi. Mafia, calcio, politica e sesso. Il calcio il martedì, la politica a giorni alterni, il sesso sempre. La mafia non mi ricordo, ma il sesso sempre. Non era concesso nessun giorno libero al sesso dal barbiere. Anche se si parlava di calcio, poi si finiva al sesso. Delle mogli dei calciatori, delle amanti dei politici. Solo la mafia non ti portava a parlare di sesso. Quando si parlava di mafia e basta. E la mafia non la puoi accomunare a nessun tipo di piacere. La mia era una famiglia di barbieri. Già a 10 anni lavoravo da mio zio. Facevo lo chauffeur, pulivo per terra, facevo lo shampoo, andavo a prendere il caffè. Mi annoiava la vita del barbiere. Sempre gli stessi tagli, poca creatività, niente colore. Così decisi di cambiare e iniziai a fare il parrucchiere. Avevo così tanta voglia di conoscere e imparare la professione che in soli 2 anni di gavetta ero già un parrucchiere esperto. Nel 2006 mi presi un negozio grande, affinché potessero starci dentro tutte le mie aspirazioni, le visioni avute negli anni di apprendistato e le idee che ancora non avevo disegnato, ma che sicuramente, come una donna impaziente con i piedi stabili piantati nella sabbia, avrei presto partorito. Non riuscivo a crederci. Ce l'avevo fatta. E intorno a me le cose erano reali, vere, le potevo sentire, toccare. Le persone venivano nella mia parruccheria, venivano da me, che ero cresciuto in un quartiere di periferia di Palermo, destinato a diventare l'ennesimo barbiere di famiglia. Io, che durante gli anni di gavetta, fui dimenticato in stazione dallo staff della parruccheria che andava in Austria per un festival. Io, che dovetti a lungo convivere con il senso di abbandono che questo episodio mi aveva lasciato. Non puoi dimenticarti una cosa importante, ed evidentemente io non ero ancora così importante. Adesso, invece, la gente veniva da me, si fidava di me, si fidava di uno che parlava con tutti ma non dipendeva da nessuno, che salutava i commercianti vicini ma di certo non era un loro amico. E non era sicuramente un amico il proprietario del negozio di fronte al mio, che nell'ottobre 2010, in una giornata limpida, con un sole silenzioso e l'aria pacifica che ti cullava la vista, mi venne incontro e con voce inquieta mi disse che qualcuno mi voleva parlare. Con l'indice e il medio indicò l'angolo della strada, mi guardò serio e subito dopo, come se avesse portato a termine il suo compito, il suo volto apparve finalmente riposato, le vele delle mani distese e con passo leggero mi voltò le spalle e se ne andò. Rimasi immobile per qualche secondo. Il corpo era pietrificato, ma dentro il cuore batteva come un condannato a morte sulla sedia elettrica. Avevo capito. La mia testa fu invasa da immagini confuse. Pensavo troppe cose contemporaneamente che i pensieri sembravano bastonate. Così mi sentivo, bastonato. Eppure, ancora, nessuno mi aveva toccato. L'appuntamento si consuma al bar Torre. Tutto avviene in modo veloce, semplice, quotidiano. I volti sono così comuni che disorientano la mia attenzione. Non c'è il demonio davanti a me, ma delle persone normali. E questo mi terrorizza ancora di più. Non riesco a inquadrare bene le loro azioni, ma le loro parole mi colpiscono come dei proiettili a salve. Sento dolore dappertutto, le gambe tremare, ma sono ancora vivo. Mi colpiscono come dei cecchini addestrati e sparano, sparano, continuano a sparare con le loro bocche di ferro e pronunciano parole che mi si ficcano in gola e non mi fanno respirare. Parole che forse non sarei più riuscito a rimuovere dalla mia testa. Parole d'acciaio, rumorose, disgustose, parole come queste. Tu sei un bravo ragazzo, ti fai rispettare, ma adesso è arrivato il momento di pagare. 1500 euro a Natale e 1000 euro a Pasqua. Mi trovo davanti a un bivio e non so che strada prendere. Entrambe mi sembrano piene di ostacoli e senza uscita. Allora non scelgo, rimango sullo spartitraffico e osservo i fatti capitare come per caso. I giorni corrono senza rispettare i limiti di velocità imposti dalla mia paura. E mi ritrovo a dicembre ed ecco che puntuale si presenta la multa che aspettavo. Speravo in un ritardo, che magari la mia pratica finisse nell'ufficio di giacenza, che si perdesse per strada. Ma il mio postino lavora per una società che non dimentica, che sa aspettare e colpire. Ancora una volta prendo tempo, dico di non avere soldi e rimango immobile a osservare le mie mani diventare piccole, le spalle curve, la voce opaca, gli occhi socchiusi. Mi sento come uno schiavo al cospetto dell'ambasciatore del re. Questi cavalieri non sono qui per una missione di pace, ma per conquistare i miei sogni e far crescere il loro dominio. Prima di andare via mi danno l'ultimatum. Dicono che torneranno la settimana prossima. Poi guardano il locale e mi salutano così: paga, oppure facciamo danno. Il tempo ricomincia a scorrere e la vita mi fa un regalo che mi permette di distrarmi, di non pensare più alla mia condizione di prigioniero. Sto per diventare padre. Adesso la mia mente deve fare spazio alla vita nuova che sta per arrivare. Devo farmi trovare pronto, sereno e forte. A settembre mia moglie partorisce. Mentre sono in ospedale mi chiamano dal negozio e mi dicono che è venuto il signore Pelato, e il signore Pelato non è un cliente speciale che merita di essere annunciato. È solo un problema, ma nessuno lo sa. Non ne ho parlato con nessuno, neanche con mia moglie. Così la mafia prova a rovinare anche uno dei momenti più belli della mia vita. Mentre osservo per la prima volta gli occhi luminosi di mia figlia, mi appare lo spettro di questo soldato Pelato che sputa fuoco e cerca di bruciare il mio mondo. Dopo quei giorni, però, vivo l'illusione della vittoria. I mesi passano senza minacce. Anche il Natale avviene in un'insolita quotidianità. Pensavo si fossero arresi, ma naturalmente mi sbagliavo. Una mattina di febbraio arrivo al negozio con qualche minuto d'anticipo, come mia abitudine, e trovo già alcuni clienti ad aspettarmi. Ma non riesco ad aprire la porta. La chiave affonda nella colla e non riesce a girare. Per fortuna ero già preparato. Da tempo in macchina portavo un cannello a gas. La colla nella serratura è uno degli atti intimidatori più usati dagli estortori. Fa parte della loro procedura. Con la fiamma sciolsi la colla e, come ogni mattina, aprì il negozio. Ma quella non era una mattina come le altre. La colla è tossica ed è meglio non respirarla. Quello che mi diede davvero il voltastomaco, però, fu la reazione di alcuni commercianti. Mentre scioglievo la colla, mi guardavano con ammirazione, e non perché in qualche modo mi stavo opponendo alla mafia, ma perché credettero che potevo permettermi di oppormi. Quindi appartenevo sicuramente a qualcuno importante. Quel giorno scoprì il pensiero popolare di quartiere, che divideva i lavoratori sotto la pressa del racket in tre categorie. Se non paghi, sei forte, perché conosci qualcuno che ti protegge. Se paghi, sei debole, non conti niente. Se denunci, sei sbirro. Per le strade siciliane, la parola sbirro, di solito, non si usa per fare un complimento. Dopo questo episodio sono costretto ad andare in questura, e non so per quale ragione, ma anche davanti a chi potrebbe proteggermi, non riesco a smettere di tremare. Sudo, non riesco a stare fermo, eppure non mi muovo. Il maresciallo mi guarda negli occhi e, come un padre discreto, prova a venirmi in aiuto senza invadere troppo il mio spazio. Tu, questa battaglia da solo, non la puoi vincere. O stai da una parte, o stai dall'altra. Mi mettono davanti a uno schermo e fanno scorrere lentamente le foto di alcuni mafiosi e delinquenti del quartiere in cui si trova la mia parruccheria. Mi sembrava di essere tornato a scuola. Molte di quelle facce appartenevano ad alcuni miei ex compagni e amici. Mentre li guardo, una parte di me si preoccupa perfino di loro, della fine che hanno fatto. Dal campo di calcetto in cemento, col sangue alle ginocchia e la freschezza negli occhi, fino a trovarsi dentro gli schermi della polizia, col sangue agli occhi e le ginocchia mozzate. I miei pensieri, però, vengono interrotti dalla faccia del mio estortore. E lì, davanti a me, si siamo uno di fronte all'altro, anche se lui non lo sa. Adesso non provo più niente, ho le orecchie nascoste e il cuore interrotto. Sento la potenza di questo momento, il mio volto cambia colore, ma anche questa volta non riesco a pronunciare parole significative. E nel silenzio me ne torno a casa. La volta successiva davanti allo schermo balbettai qualcosa, non riuscivo ad articolare le parole, il nome del mio estortore si bloccava sulla lingua e diventava sudore. La terza volta che andai in questura invece, non so bene cosa accadde e dove trovai la forza. Pronunciai solo il nome, quel nome che da tempo non mi faceva dormire. A Pasqua però tornano alla carica e ancora una volta dico di non avere soldi. A maggio rompono la vetrina con le mazze e a luglio finalmente partono gli arresti. Qualche giorno dopo mi chiamano nel solito bar e mi fanno capire che dovevo ritirare la denuncia. Ma ormai avevo fatto la mia scelta e non volevo più tornare a sentire freddo. Uscii dal bar molto lentamente, senza troppa fretta, metro dopo metro. Mi sentivo un sub che dopo ore di piccoli e brevi respiri stava per tornare a galla, a respirare a pieni polmoni. Non volevo rischiare un'embolia o una malattia da decompressione. Ormai ero libero e lo sapevano tutti, anche gli amici dei miei estortori. Ogni giorno per andare al lavoro facevo la stessa strada. E da qualche tempo avevo notato che stesi in alcuni balconi c'erano degli striscioni. Inizialmente pensai che erano dediche d'amore, proposte di matrimonio, frasi di adolescenti. Palermo è una città molto folcloristica, puoi aspettarti di tutto. Ma questi striscioni d'amore, di solito, non li tieni per settimane intere. Occupano tutto il balcone e non rimane molto spazio per stendere la biancheria. Allora un giorno decido di farmi i fatti degli altri. E mi fermo ad ogni lenzuolo per leggere di questo amore. Ogni striscione conteneva una parola. Stai per firmare la tua condanna. Lì capii che quella poesia d'amore era per me, che avevo uno spasimante che forse non si era rassegnato alla fine della nostra relazione. Ma per me quella storia era completamente finita, chiusa. Stavo già vivendo la fase di rinascita, di innamoramento verso la vita. Quella fine, arrivata con la denuncia, non è stata la morte, ma la rivalsa. Allora, se potessi rispondere al mio poeta segreto, forse gli direi queste parole. Ho ripreso a respirare la mia vita. Anche se ci toglierete il cuore, continueremo a battere. Se non avremo acqua per dissetarci, non smetteremo di respirare. Se ci spezzerete la lingua, le nostre urla vi mangeranno i capelli. Noi siamo vivi. Le vostre gambe tremano davanti ai nostri passi sicuri, sicuri di non volervi pentire. La colla che usate per sigillare i nostri occhi non ci impedisce di guardarvi in faccia mentre provate a prendervi la nostra vita. Vi taglieremo fuori, presto. Fuori. Uscite fuori. Non mettete fiori sulle nostre bare, non siamo ancora morti. Non stappate bottiglie e accendete candele. La festa non è ancora iniziata, ci stiamo organizzando. Siamo più di prima e dopo saremo molti di più. La vostra puzza non ci fa più paura. Resteremo fermi davanti al sangue che uscirà dalle vostre croste. presi dalla schizofrenia della solitudine, vi scorticherete il volto, le gambe, il vostro culo moscio, e una volta terminato di defecare, guardando in basso, vi specchierete e vi apparirà l'immagine autentica della vostra vita. Proviamo pena per voi. Assetati di frasi, avete parlato, parlato, continuato a parlare con lingue che non vi appartenevano. Avvicinatevi adesso e con la vostra povera lingua puliteci i cappotti. Fuori, uscite fuori, venite allo scoperto, vigliacchi. Lasciatevi annusare, sporchi di paura come siete. Non vi negheremo una coperta e un pezzo di pane. I vostri denti ammuffiti non sono in grado di sentire il calore del cibo. Non per questo vi lasceremo le briciole. Non faremo l'errore di vedervi morti. Vi terremo in vita. E tutti quelli che per qualche istante incroceranno la vostra miseria, accorgendosi di quanto siete orribili, proveranno a prendere la strada opposta alla vostra. Non avrete eredi, non c'è futuro per il vostro circolo di cacciatori. Fuori! Uscite fuori! Ascoltate la melodia dei nostri sguardi sinceri. Quando riuscirete a guardarvi negli occhi con la consapevolezza di aver attraversato il vuoto nel quale ci avete fatto sprofondare e in cui ancora ci troviamo, con la volontà di rendere la nostra aria di nuovo respirabile, densa di materia viva, allora, ma solo allora, forse potrete tornare dentro. Fino a quel momento, arrangiatevi e non scassateci la minchia!
Per il teatro di Radio 3 avete dunque ascoltato Pizzo, canti di denuncia, scritto, interpretato e diretto da Riccardo Lanzarone, musiche composte ed eseguite da Fabio Gesmundo. Era il nostro cartellone teatrale di questa sera. Adesso noi voltiamo pagina.